File numero 11, pagina 111. Alla ricerca di notizie certe, la Dionisio accompagnò Lorenzina anche al comando delle SS in piazza Oberdan nella speranza di poter ottenere un colloquio. Quando la risposta fu negativa, Dionisia volle insistere, parlare lei con l'ufficiale superiore addetto all'ufficio, ma fu tutto inutile. Lorenzina ritornò il giorno stesso a Udine. Lorenzina e la sorella Luisa tornarono a Trieste nel luglio 1945 e assieme alla Dionisio andarono prima alla risiera di San Sabba e poi al carcere del Coroneo per incontrare Sor Giustina, delle Suore di Gesù Redentore. Era una delle sei consorelle che erano vissute a Trieste sotto l'occupazione nazista, operando al Coroneo per l'aiuto alle carcerate. Nel marzo 1995 Luigi Raimondi Cominesi, autore del libro Cecilia Partigiana, dopo lunghe e complicate ricerche trovò Suor Giustina. Si chiamava Giustina Nicolais, era originaria di Calitri, Avellino. All'epoca era ricoverata a Perugia nella casa di riposo delle Suore di Gesù Redentore, una volta del patrocinio di San Giuseppe, Suore delle Carceri. Aveva compiuto 92 anni e due ictus l'avevano colpita nel fisico e nella memoria. Morirà pochi mesi dopo, come informò una lettera della superiora Suor Adriana inviata a Lorenzina il 14 luglio 1995. Suor Giustina, di bassa statura, meridionale, vivacissima, 48 anni, informò Lorenzina e Luisa del periodo in cui Cecilia fu incarcerata al Coroneo, 27 febbraio, 4 aprile 1945. Fece anche venire una carcerata che era stata interprete al servizio dei tedeschi e le disse «Di adesso quello che sai di Cecilia». Ma lei si mise a piangere dicendo che non sapeva niente e che non aveva visto niente. Secondo la testimonianza di Suor Giustina, Cecilia arrivò nel carcere dal comando delle SS in condizioni disastrose, prostrata, ferita, piena di pidocchi. Durante la prigionia al Coroneo fu accompagnata fuori dal carcere da un oculista per cercare di rimediare ai danni provocati a un occhio dai pestaggi subiti negli interrogatori. In prigione riuscì a riprendersi come salute, soprattutto per l'amorevole cura di Suor Giustina che la lavava, le curava le ferite, la liberava dai pidocchi. Nei primi tempi in carcere era avvilita, chiusa in se stessa e non voleva parlare con nessuno. Poi aveva fatto amicizia con una compagna di cella, una certa Vera Bratonia, Bretogna, che fu uccisa insieme con lei. Si davano coraggio, talvolta scherzando tra loro o pregando. Dimostrarono una grande forza d'animo che dava coraggio anche agli altri compagni di prigionia. Queste notizie furono confermate dal cappellano del carcere, Don Luigi Carra. Era lui che riusciva a passare notizie su Cecilia a Don Emilio De Roia durante la reclusione, che Don Emilio trasmetteva ai familiari. Inoltre collaborava per farle arrivare dei viveri. Nel periodo di detenzione al Coroneo, Cecilia riuscì a far arrivare ai familiari a Udine un biglietto autografo, che rimarrà l'unica sua comunicazione scritta. «Potreste farmi avere notizie dei miei cari?» Il biglietto, scritto a mano su un piccolo pezzo di carta, è stato conservato. Come annotato sul retro, fu probabilmente Dionisia Dionisio a farlo pervenire a Udine, forse portato fuori dal carcere dal cappellano Don Carra. Secondo un appunto della sorella Luisa, il biglietto sarebbe stato invece dato a una certa Stefania Armig, che lo avrebbe consegnato ai familiari. Capitolo 9. La fine. La risiera di San Sabba. Non ha forse Goethe qualificato il diavolo come una parte di quella forza che vuole costantemente il male e che costantemente produce il bene? San Paolo ammonisce a questo proposito: non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. San Giovanni Paolo II. Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1965, numero 510, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3/6/1965, numero 136, la risiera di San Sabba è stata dichiarata in onore dei martiri monumento nazionale. Il Presidente della Repubblica, veduta la legge 1 giugno 1939, numero 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico storico, veduto il Regio Decreto 30 gennaio 1913, numero 363, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti, considerata la opportunità che la risiera di San Sabba in Trieste, unico esempio di lager nazista in Italia, sia conservata e affidata al rispetto della nazione per il suo rilevante interesse sotto il profilo storico-politico, sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, decreta la risiera di San Sabba in Trieste dichiarata monumento nazionale. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma AD 15 aprile 1965. Saragat. Visto il guardasigilli reale. Registrato alla Corte dei Conti AD 26 maggio 1965. Atti del Governo. Registro numero 193. Foglio numero 109. Villa. Prima della Seconda Guerra Mondiale gli ebrei triestini erano circa 5.000. Dopo le leggi razziali fasciste del 1938 e l'istituzione anche a Trieste di uno dei famigerati centri per lo studio del problema ebraico, erano quattro in tutta Italia, molti ebrei decisero di emigrare all'estero. Ciò nonostante, i nazisti riuscirono a deportare nei campi di sterminio più di 700 ebrei triestini. Di questi solo una ventina sopravvissero e fecero ritorno. Nella risiera, accanto agli ebrei triestini, furono imprigionati e poi deportati anche molti ebrei catturati in Veneto, in Friuli, a Fiume e in Dalmazia. Il campo di concentramento con annesso forno crematorio di San Sabba a Trieste fu creato nel febbraio-marzo 1944 per iniziativa del comandante delle SS e Polizia del Litorale Globocnik. Costruito nel cortile interno della risiera, il forno crematorio con una ciminiera di 40 metri fu collaudato il 4 aprile 1944 e operò fino al 29 aprile 1945, quando fu fatto saltare con la dinamite dai nazisti in fuga. Al forno crematorio si accedeva attraverso un sottopassaggio tuttora esistente. Subito a sinistra, la cosiddetta cella della morte destinata ai prigionieri in attesa di esecuzione o smistamento. Più avanti, i nazisti avevano realizzato 17 cellette, 1,20 m per 2 metri, alte 2 metri, probabilmente simili a quelle di Piazza Oberdan. Il controllo di San Sabba fu affidato in periodi diversi a collaboratori di Globocnik, Christian Wirth, Georg Mikhaizen, Josef Oberhauser, Dietrich Allers e altri. Da documenti di fonte tedesca, italiana, jugoslava, da biglietti autografi scritti dalle vittime prima di morire, da testimonianze di ex prigionieri e da indagini di autorità di polizia compiute nell'immediato dopoguerra, risulta che la risiera fu adibita dai nazisti a campo di sterminio, oltre che di prigionia e smistamento. Vi vennero uccise e cremate non meno di 2.000 persone. In massima parte furono esponenti della resistenza italiani, sloveni e croati, oltre ostaggi, presunti collaboratori di partigiani e almeno 25 ebrei considerati non in grado di affrontare la deportazione o accusati di infrazione al regolamento. Molti erano stati trasferiti dal carcere del Coroneo o dalla sede del comando della Gestapo SS di Piazza Oberdan. Alla soppressione dei reclusi erano addette le SS e i militari ucraini al loro servizio. Usavano diversi sistemi di uccisione. Le esecuzioni avvenivano solitamente di notte. I prigionieri dalle celle della risiera in quelle notti sentivano motori di camion andare a pieno regime, musiche trasmesse dai megafoni ad altissimo volume, i latrati dei cani delle guardie. Col rumore coprivano le urla di chi veniva ucciso con i gas di scarico di camion appositi, o fucilati o uccisi con una mazza ferrata. Poi il silenzio tragico della morte. Si è conclusa a Trieste nell'aprile 1976, a distanza di 30 anni, il processo ai responsabili dei crimini commessi durante l'occupazione tedesca alla risiera di San Sabba. Erano accusati fra gli altri Josef Oberhauser, comandante della risiera, e August Dietrich Allers, il suo diretto superiore. Al processo il banco degli imputati rimase vuoto. Parecchi di essi erano stati giustiziati dai partigiani, altri deceduti per cause naturali. August Dietrich Allers è morto nel marzo 1975, Josef Oberhauser nel novembre 1979. Simon Wiesenthal, un ebreo che ha dedicato tutta la sua vita a far luce sui crimini nazisti e a ricercarne i responsabili, ha dichiarato in merito al processo: «Non è solo un'esigenza di giustizia, ma anche un problema educativo. Tutti devono sapere che delitti come questi non cadono sul fondo della memoria, non vengono prescritti. Chiunque pensasse a un nuovo fascismo deve sapere che alla fine sarà sempre la giustizia a vincere». anche se i mulini della giustizia macinano lentamente. Mercoledì 4 aprile 1945. Un elenco fornito alla Dionisio dalla Croce Rossa Slovena di Trieste riporta i nomi di persone transitate dalle carceri del Coroneo per la risiera di San Sabba, mercoledì 4 aprile 1945, tra cui è riportato il nome di Cecilia. Altri elenchi simili riguardano i giorni successivi. Di queste persone non si seppe più nulla. Si disse che dalla risiera erano stati portati in un campo di sterminio, ma l'ultimo convoglio da Trieste per Berger-Belsen, uno dei campi di sterminio, era partito il 24 febbraio 1945. Da quella data nessuno dei deportati alla risiera era più uscito. I nomi asteriscati negli elenchi indicano persone di cui sono stati trovati indumenti dentro la risiera, comprovanti l'esecuzione a San Sabba. Probabilmente Cecilia fu uccisa perché con l'approssimarsi della fine della guerra i tedeschi avevano paura ed eliminarono tra la fine del 44 e l'aprile 45 le persone che potevano testimoniare contro di loro, Lorenzina. Al carcere del Coroneo c'erano due passaggi, la grande porta anteriore e una porta piccola posteriore. Da quest'ultima si veniva caricati su un camioncino, autotreno a gassogeno scortato da una 1500, nella lettera di A. M. Tosi e R. Paor del 6 aprile 1945. Il gruppo di Cecilia passò per la porta posteriore e fu condotto alla risiera di San Sabba. Le suore dissero poi alle sorelle Lorenzina e Luisa che Cecilia era stata portata via il 4 aprile, mercoledì dopo Pasqua, assieme ad altre 11 persone, tra cui la sua compagna di cella e amica Vera Bretogna, matricola 18.045, anni 23, nata a Pola, residente a Fiume, attivista del Movimento di Liberazione a Fiume e in Istria, con la quale aveva stretto amicizia durante la detenzione. Cecilia era contenta, pensava che le avrebbero liberate. Quando vide che il camion sul quale erano state caricate si dirigeva verso un'uscita secondaria del carcere, Vera gridò a Cecilia: «Ma non vedi dove che ne porta?» Poi più nulla si seppe di loro. È probabile che Cecilia, e con lei Vera e gli altri prigionieri, sia stata uccisa nella stessa notte tra mercoledì e giovedì nella risiera. Alla mattina, infatti, i deportati arrivati la sera prima non c'erano più. Per quanto testimoniato al processo, i condannati venivano introdotti nel locale della caldaia, storditi con una mazza e poi sgozzati. I cadaveri accatastati erano cosparsi con nafta e poi bruciati. Alla cremazione erano adibiti SS ucraini. Le ceneri di Cecilia furono probabilmente disperse in mare, come quelle delle altre vittime. Certamente qualcuno sapeva degli ultimi momenti di Cecilia in risiera. Forse uno degli esecutori della sentenza di morte o uno dei comandanti presenti. Prima del 1990, don Emilio De Roia, della casa dell'Immacolata di Udine, dove venivano accolti i giovani in difficoltà, venne affidato dal signor K, Cai o Cai, un figlio che era di una violenza estrema contro la società. Il signor K era stato durante la guerra al soldo dell'SS, assegnato alla risiera di San Sabba, dove si occupò anche di bruciare le vittime. Terminata la guerra, si mise a bere fino all'abbruttimento. Don Emilio non ottenne risultati con questo giovane, tanto che pensava di allontanarlo dalla casa dell'Immacolata. Un giorno il ragazzo fu colpito da una scarica elettrica a 380 volts mentre era un distributore. Rimase in coma 4 mesi. Quando si riprese, le sue facoltà mentali erano menomate. Il suo nuovo carattere era mite e dolce. Fu trasferito a Trieste, dove viveva presso una casa famiglia. Nel 1990, durante un colloquio con il padre di questo ragazzo, don Emilio venne a conoscenza di vicende riguardanti Cecilia, prima non note. Propose quindi a Lorenzina un colloquio con K, ma Lorenzina, per comprensibili ragioni, lasciò cadere la proposta. Lorenzina raccontò in seguito che don Emilio le aveva riferito quanto saputo da Kai. I tedeschi avrebbero detto a Cecilia: «Tu che ti chiami Giovanna d'Arco, allora farai la sua stessa fine». E la gettarono viva nel forno crematorio. Un racconto simile era stato riferito a Lorenzina da un sacerdote missionario della comunità di Via Rivis a Udine, padre Bocchi. Testimonianze dal carcere. Quale fosse la situazione all'interno del carcere del Coroneo a Trieste nei primi giorni dell'aprile 1945, lo testimoniano le lettere che alcuni reclusi riuscirono a far pervenire ai loro cari. Giuseppe Robusti, nato a Trieste il 26 gennaio 1923, studente di architettura dell'Università Triestina. Il 19 marzo 1945 aveva appuntamento con la fidanzata in piazza Oberdan a Trieste, mentre era in corso un rastrellamento delle SS. Gli trovarono in tasca una tessera dell'organizzazione Todt per il lavoro obbligatorio. Considerato assente ingiustificato dalle mansioni che gli erano state imposte, fu arrestato e incarcerato al Coroneo. Benché non militasse nella Resistenza, lo studente fu messo in una cella con i politici e non gli occorse molto, come si comprende dalle sue lettere, a capire le ragioni della loro scelta e a condividerle. Il ragazzo fu prelevato al Coroneo, portato alla risiera di San Sabba dai tedeschi sabato 7 aprile 1945 ed eliminato la sera stessa. La domenica di Pasqua, 1 aprile, scrive ai suoi cari: «Questa giornata è stata come una sorpresa per tutti noi politici. Ogni ceto, classe, età accomunati in una sola vera fede, in una sofferenza unica e distinta per ognuno di noi, eppure per tutti uguale. Ci siamo ritrovati tutti, stamane, in chiesa, italiani, slavi, americani, russi, tutti uguali dinanzi al cappellano, uomini e donne. Il discorso del prete è stato grandioso, come grandioso il grazioso sorriso che da qualche giorno infiora la fetida bocca dei carcerieri. Si scusano di tenerci qui, ma come si fa? Il dovere. Fifa, miei cari, Fifa bella e buona». Poi in cortile, tutti insieme, abbiamo cantato l'inno partigiano e gli slavi sono maestri del canto. Bisognava vedere la faccia del maresciallo tedesco che osservava la scena. Nulla c'è mancato, né vino, né sigarette, neppure fiori, e che eleganza stamattina. Insomma, la miglior dimostrazione di strafottenza più schietta e manifesta. Spero che anche voi avrete passato questo giorno con quella letizia che permettono le circostanze attuali. State in pace e ricordatevi come io ricordo che l'ora del illeggibile è sempre più vicina per qualcuno che io conosco. Baci a tutti, Pino. Giovedì 5 aprile, Robusti riesce a far giungere alla fidanzata una seconda lettera, l'ultima. Laura mia, mi decido di scrivere queste pagine in previsione di un epilogo fatale e impreveduto. Da 2 giorni partono a decine uomini e donne per ignota destinazione. Può anche essere la mia ora. In tale eventualità io trovo il dovere di lasciarti come mio unico ricordo queste righe. Se quanto temo dovrà accadere, sarò una delle centinaia di migliaia di vittime che con sommaria giustizia in un campo e nell'altro sono state mietute. Mi pare strano, mentre ti scrivo, che tra poche ore una scarica potrebbe stendermi per sempre. Mi sento calmo, direi quasi sereno. L'esperienza che sto provando, credimi, è terribile. Sapere che da un'ora all'altra tutto può finire, essere salvo e vedermi purtroppo avvinghiato senza scampo dall'immane polipo che cala nel baratro, è come divenir ciechi poco per volta. Addio, Pino. Antonio Strani, partigiano incarcerato al Coroneo, ucciso in risiera il 7 aprile 1945, scrive giovedì 5 aprile alla madre: «Mamma mia, se sarai in tempo, corri con la Tea e la piccola a supplicare le SS che mi lascino in vita. Divento pazzo, fucilano ogni giorno. Sono impazziti. Che Iddio vi benedica tutti. Sono pazzo, non ne posso più e non mi lasciano vedervi per l'ultima volta. Mamma mia, vivi tu per la mia bambina. Vi benedico tutti, il tuo figlio che ti vuol tanto bene». Aldo Maria Tosi, incarcerato al Coroneo, scrive giovedì 5 aprile a Roman Pahor, delegato della Croce Rossa Internazionale di Trieste. «Amico carissimo, io e l'amico siamo sempre in attesa e non conosciamo quale sarà il giorno della nostra decisione. Qui siamo assaliti da un'ondata di spaventi tremenda. Le rimetto i dati, mi raccomando la più assoluta riservatezza. Di alcuni ho dei ricordi da consegnare. Anche per questa sera e per domani sera si attendono analoghe conseguenze. Così come a Trieste, anche a Pordenone, a Gorizia, a Udine, a Lubiana, eccetera. Mi ricordi e speriamo di vederci quanto prima e tutti gli amici in pace, seppur sempre sofferenti, per quanti non potremo dimenticare. Un abbraccio, suo devotissimo. Firma». Riapro la busta. In questo momento Zuccapetti ha incominciato a chiamare i sorteggiati di oggi. Alle ore 17:15 è arrivato il famigerato autotreno a gassogeno scortato da una 1500. Si parla che 14 persone sono state cancellate dal vitto di domani. Firma. Riapro ancora. Alle 18.02 è tornato l'autotreno e ha caricato altre 15 persone, tutte con destinazione San Sabba. Che terrore. Fine file numero 11.